Radio Krishna Centrale presenta lo Srimad Bhagavatam di Krishna Devaipayan Vyasa. Edizioni Bhaktivedanta. Converso sanscrito originale, traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Un programma di RKC. Radio Krishna Centrale, a cura di Yadunandana Das e Revati Rupeshwari Devi Dasi. Per informazioni, visitate il sito radiokrishna.com. Canto 1, capitolo 9, verso 26.
Purushasvabhava vihitan yathavaranang yathashramam vairagya ragopadibhyam amnato bhayalakshanan.
Traduzione. Bhismadeva comincia allora col descrivere i varna e gli ashram, le divisioni naturali della società basate sulle qualità acquisite da ognuno. Poi, sistematicamente, sottolineando bene la differenza tra i due atteggiamenti, spiega in che modo il distacco neutralizza le influenze materiali, mentre l'attaccamento le favorisce. Spiegazione. L'istituzione nella società dei quattro Varna e Ashram, così come l'ha concepita il Signore in persona, ha lo scopo di accelerare lo sviluppo delle qualità spirituali dell'individuo, che gli permetteranno di realizzare gradualmente la sua identità spirituale e agire di conseguenza per liberarsi così dalle catene della materia, dall'esistenza condizionata. Anche la maggior parte dei Purana tratta l'argomento da un punto di vista simile, ma Bhishmadeva, nel Mahabharata, a partire dal 60° capitolo del Shantiparva, vi apporta chiaramente ancora più precisi. Il Varnashram Dharma è considerato la forma ottimale della società umana perché permette agli uomini di imparare come condurre a buon fine la loro esistenza. L'uomo deve coltivare la realizzazione spirituale e distinguersi così dalle specie inferiori, che si limitano a mangiare, dormire, reagire alla paura difendendosi e accoppiarsi. Bhismadeva esorta ogni uomo a sviluppare le 9 seguenti qualità. 1. Non lasciarsi prendere dalla collera. 2. Non mentire. 3. Saper distribuire equamente le proprie ricchezze. 4. Saper perdonare. 5. Generare figli solo nel grembo della legittima sposa. 6. Saper mantenere la mente lucida e il corpo pulito. 7. Non manifestare inimicizia verso nessuno. 8. Saper essere semplice. E 9. Saper provvedere alle necessità dei propri servitori e subordinati. Se non si acquisiscono queste qualità fondamentali, nessuno è degno del nome di uomo civilizzato. Oltre a questa base generale, Brahmana, gli intellettuali, Kshatriya, i dirigenti, Vaishya, i mercanti e gli agricoltori, e Shudra, gli operai, devono sviluppare le rispettive qualità specifiche che permettono di adempiere quei doveri che le scritture vediche prescrivono per ciascuno di loro. I Brahmana, saggi e pensatori, devono soprattutto controllare i sensi. Questo controllo di sé, fondamento della moralità, è essenziale per loro. L'appagamento del desiderio sessuale, ad esempio, deve essere limitato anche con la sposa legittima. Si ottiene così un controllo delle nascite del tutto naturale. Se non segue le norme della vita vedica, il Brahmana non potrà fare buon uso delle qualità eccezionali di cui è stato provvisto, come la sua grande intelligenza, per esempio. E per imparare a sottomettersi a queste norme di vita, deve condurre uno studio serio delle scritture vediche, in particolare dello Srimad Bhagavatam e della Bhagavad Gita, sotto la guida di un maestro perfettamente impegnato in questa via. Il Brahmana deve anche conformarsi alle proibizioni menzionate negli Shastra, come il non bere e il non fumare, altrimenti non potrà adempiere le funzioni di un precettore. Il sistema moderno di educazione decide della competenza di un precettore o di un maestro considerando solo la sua forma accademica, senza tener conto delle sue qualità morali, il che conduce a un uso sconsiderato delle facoltà superiori dell'uomo. Al kshatriya o dirigenti si consiglia di compiere atti caritevoli e non accettare mai doni per sé, qualunque siano le circostanze. Oggi gli uomini di Stato sono esperti nel sottrarre denaro dal popolo e servirsene per finanziare le loro attività politiche, ma si è mai visto che organizzino delle celebrazioni nel corso delle quali distribuiscono doni caritevoli ai loro cittadini? Essi agiscono esattamente all'opposto delle direttive degli Shastra. Gli Kshatriya, come i Brahmana, devono essere molto esperti nelle scritture vediche, ma non devono mai esercitare la professione di precettori, bensì impiegare le loro energie per eliminare ladri, briganti, trafficanti e altri elementi indesiderabili della società. Inoltre non devono mai aspirare alla non violenza e prendere così il cammino dell'inferno. Quando Arjuna, per esempio, vuole agire da codardo ricorrendo alla non violenza durante la battaglia di Kurukshetra, Sri Krishna lo rimproverò severamente e lo abbassò al rango di un non civilizzato perché lui, un Kshatriya, non avrebbe mai dovuto aderire così apertamente al culto della non violenza. Ogni dirigente deve ricevere una formazione militare e nessun vile dovrebbe essere elevato al trono presidenziale solo grazie a una votazione numerica. I monarchi del tempo vedico erano tutti uomini di grande valore. La monarchia è dunque preferibile a ogni altra forma di governo, a condizione che il monarca riceva una formazione appropriata che gli permetta di adempiere i doveri che gli spettano. Per esempio, un re o un presidente non deve mai tornare dal combattimento senza essere stato ferito dal nemico. Oggi i cosiddetti re o dirigenti, eletti mediante una votazione, non vanno mai neppure al fronte. Più che il coraggio, essi hanno sviluppato l'arte di prodigare incoraggiamenti illusori alle forze che combattono per loro, esortandoli a ingrandire un prestigio nazionale altrettanto illusorio. Infine, quando i dirigenti si trasformano in mercanti o in semplici operai, allora l'intera macchina governativa si degrada e si sfascia. I Vaishya, commercianti e agricoltori, devono soprattutto vegliare alla protezione della mucca, il che porterà un aumento della produzione di latte, del formaggio e del burro. Anche l'agricoltura e la distribuzione dei prodotti alimentari sono tra i loro doveri principali. Essi devono inoltre istruirsi nella conoscenza vedica e imparare a dare in carità parte dei loro beni. Come gli Kshatriya hanno il compito di proteggere gli uomini, così i Vaishya devono vegliare alla protezione degli animali. Infatti non si deve mai uccidere un animale. L'uccisione di animali è il segno di una società barbara. I prodotti della terra, la frutta e il latte costituiscono per l'uomo un cibo adeguato e sufficiente. La società umana dovrebbe dunque preoccuparsi della protezione degli animali piuttosto che del loro abbattimento. Consideriamo inoltre il cattivo uso dell'energia fornita dalla manodopera operaia quando è impiegata nello sviluppo delle imprese industriali. Nessuna industria, infatti, è in grado di sopperire ai bisogni vitali dell'uomo, cioè agli alimenti di base come il riso, il grano, e gli altri cereali, il latte, la frutta e i legumi. La produzione di macchine e strumenti meccanici può soltanto accrescere il benessere artificiale di un gruppo ristretto animato da motivazioni puramente egoistiche, a danno di migliaia di altri uomini, affamati e scontenti. Non è certo questo il livello di una società civilizzata degna di questo nome. I Shudra sono coloro che possiedono limitate facoltà intellettuali. Essi vivono sotto la direzione dei tre gruppi superiori della società e la loro occupazione consiste nel servirli con sincerità, così otterranno facilmente e in abbondanza tutti i beni necessari alla vita. Le scritture ingiungono che il Shudra non deve mai accumulare denaro perché lo userebbe subito male abbandonandosi a attività colpevoli, cioè al vino, alle donne e al gioco. Quando il vino, le donne e il gioco occupano un posto preminente nella società, è un segno di decadenza, un sintomo che la popolazione intera si è degradata a un livello inferiore a quello dei Shudra. I Brahmana, i Kshatriya e i Vaishya devono sempre preoccuparsi del sostentamento dei Shudra coi doni caritevoli. Un Shudra non deve mai lasciare il suo maestro se questo è vecchio e invalido, e il maestro, da parte sua, deve assicurarsi che i suoi servitori non manchino di nulla e siano soddisfatti sotto tutti gli aspetti. Così, prima di ogni sacrificio, cibi e vestiti sontuosi devono essere regalati ai Shudra. Nell'era in cui viviamo si organizzano numerose manifestazioni e celebrazioni per i quali si spendono somme considerevoli, ma i poveri, gli operai, non ricevono mai cibi o vestiti o altri doni caritevoli. Ne deriva un sentimento naturale di frustrazione ed ingiustizia, insieme al desiderio di capovolgere l'ordine sociale carente. Il Varna Dharma divide dunque la società in quattro gruppi, secondo le differenti occupazioni dell'uomo, mentre l'Ashram Dharma si fonda sul progresso verso la realizzazione spirituale. I Varna e gli Ashram sono intimamente legati, tanto che dipendono l'uno dall'altro. Lo scopo principale dell'Ashram Dharma è di risvegliare nell'essere la conoscenza e il distacco. Il Brahmacharya Ashram è il primo dei quattro ashram. Consiste in un periodo di educazione, di formazione spirituale, in cui lo studente impara soprattutto che il mondo materiale non è la vera dimora dell'essere vivente. Le anime condizionate sono prigioniere della materia e il fine dell'Ashram Dharma è di insegnare loro il distacco da questo mondo perché possano raggiungere la realizzazione spirituale che rappresenta il fine ultimo dell'esistenza. Colui che non giunge a questo spirito di distacco nell'ambito del Brahmacharya Ashram ha la possibilità di abbracciare la vita di famiglia, dove potrà continuare a coltivare questo distacco. Ma colui che giunge al distacco fin dal Brahmacharya Ashram può direttamente passare all'ordine di rinuncia, il sannyasa, quarta tappa dell'Ashram Dharma. Egli vivrà allora soltanto di carità, ma non allo scopo di accumulare ricchezze, bensì esclusivamente per far fronte alle necessità vitali del corpo in vista della realizzazione ultima. La vita di famiglia o Grihastha Dharma è fatta dunque per coloro che rimangono attaccati al mondo, mentre il Vanaprastha e il Sannyasa sono per coloro che sono distaccati dall'esistenza materiale. Ma fin dall'inizio il Brahmacharya Ashram è specialmente concepito per dare agli uni, come agli altri, la possibilità di una completa formazione spirituale. Canto 1, capitolo 9, verso 27.
Dana dharaman, raja dharaman, moksha dharaman, vibhagasya. Sri dharaman, bhagavad dharaman, samasa vyasa yogata.
Traduzione. E rifinisce poi, distinguendoli bene, gli atti di carità, l'attività prammatica dei re e le azioni che concludono alla salvezza. Brevemente, e poi nei particolari, spiega anche i doveri della donna e quelli del devoto. Spiegazione. Gli atti di carità sono tra i principali doveri del capofamiglia, che deve essere pronto a distribuire almeno la metà dei suoi guadagni, anche se duramente acquisiti. Un brahmachari, studente, deve compiere sacrifici. Un capofamiglia deve fare la carità. Un vanaprasta e un sannyasi praticare l'austerità. Questi sono i doveri generali legati ai diversi ashram, tappe progressive sul cammino della realizzazione spirituale. Il brahmachari riceve la formazione necessaria per comprendere che il mondo in cui viviamo è proprietario del Signore Supremo e che nessuno può quindi considerarsi proprietario di qualcosa. Perciò colui che abbraccia la vita di famiglia, che apre più o meno la via dei piaceri sessuali e le loro corollari, deve usare le proprie ricchezze in atti caritevoli destinati al servizio del Signore. Ogni essere trae o prende a prestito la sua energia personale da un'unica fonte, il Signore. I frutti ottenuti con l'uso di questa energia devono dunque essere offerti al Signore nella forma di servizio devozionale. Come i fiumi traggono la loro acqua dall'oceano grazie alle nuvole e la riversano poi nell'oceano, così la nostra energia presa a prestito dalla fonte suprema, cioè dall'energia del Signore, deve ritornare al Signore. Troverà così il suo perfetto uso. Il Signore insegna nella Bhagavad Gita: qualsiasi cosa fai, mangi, sacrifichi e prodighi, così come le austerità che pratichi, offri tutto a me, o figlio di Kunti. Bhagavad Gita 9:27. Ecco come adoperare l'energia che prendiamo a prestito da Lui. In questo modo diventerà purificata da ogni contaminazione materiale e noi ci qualificheremo per ritrovare la nostra esistenza naturale e originale al servizio del Signore. Il Raja Dharma, o l'attività prammatica dei re, è una scienza elevata, ben diversa dalle tecniche e dai metodi usati dai nostri politici nella loro sete di potere. I re ricevevano un'educazione sistematica diretta a formare uomini generosi e non semplici collettori di imposte. Imparavano anche a digiunare e compiere sacrifici per accrescere la prosperità dei loro cittadini e avevano la grande responsabilità di condurre alla salvezza tutti i praja, gli abitanti del regno. Un padre, un maestro spirituale e un re non devono mai dimenticare che hanno la responsabilità di condurre i loro subordinati alla liberazione ultima, alla libertà di nascita, malattia, vecchiaia e morte. Quando il re adempie bene i suoi doveri primari, nessuno sente il bisogno di un governo popolare, esercitato dal popolo per il popolo. Ma oggi per lo più i dirigenti ottengono il loro posto a forza di pubblicità o mediante elezioni truccate, senza preoccuparsi mai di imparare a svolgere i doveri fondamentali di un re, cosa che non è d'altronde alla portata di tutti. Così i nostri dirigenti incompetenti mettono tutto sotto sopra col pretesto di soddisfare anche i minimi desideri dei loro cittadini, ma allo stesso tempo scivolano verso la disonestà e la truffa, aumentando continuamente le tasse per finanziare un'amministrazione mal equilibrata e in fondo totalmente inutile. Per agire correttamente, il re deve consultarsi con i brahmana qualificati, che sulla base degli insegnamenti di scritture come la Manusamrita e il Dharma Shastra di Parashara devono a loro volta guidarlo adeguatamente nell'esercizio della sua amministrazione. Di solito il popolo considera il re come un modello da seguire, così che se il re è pio, virtuoso, coraggioso e generoso, la maggior parte dei sudditi si sforzerà di essere altrettanto. Completamente all'opposto di un sensuale parassita che vive alle spalle dei suoi sudditi, questo re è sempre allerta, pronto a condannare ladri e briganti. Ai tempi vedici, il re non mostrava mai alcuna pietà per i malfattori e non risparmiava la loro vita invocando i principi della non violenza. Ahimsa, principi in questo caso assurdi e ingiustificati. Briganti e ladri ricevevano un castigo esemplare, tanto che in seguito nessuno osava commettere le stesse malvagità. E naturalmente mai questi malfattori avrebbero occupato posti amministrativi come accade oggi. Le leggi fiscali erano molto semplici. Nessuna oppressione, nessun abuso. Il sovrano aveva il diritto di prelevare un quarto dei beni prodotti dai suoi sudditi, un quarto anche dei loro beni acquisiti con la carità o in altri modi. Prelievo che nessuno considerava come una perdita, perché grazie alla sanità della persona regale e dell'armonia spirituale che regnava nello Stato, le ricchezze naturali abbondavano: cereali, frutta, fiori, seta, cotone, latte, pietre preziose, minerali. E a nessuno mancava nulla. Ricchi dei prodotti agricoli e di allevamento, che rappresentano la vera abbondanza, tutti gli uomini di quel tempo ignoravano le false esigenze dell'uomo moderno: saponette, lavandini, cinema e caffè. Il re aveva il compito di vegliare che tutte le energie umane del suo regno fossero utilizzate nel modo giusto. L'uomo non deve sprecare la sua energia per soddisfare le sue tendenze animali, ma deve impegnarla per ricercare la realizzazione spirituale. E nella società vedica il sistema di governo era interamente concepito per servire questo disegno. Il re doveva scegliere con cura i suoi ministri, quindi la scelta non dipendeva da una votazione. I ministri, i capi militari o anche i soldati semplici erano tutti scelti in funzione delle loro qualità individuali, ed era il re che aveva il compito di accertarsi personalmente della loro competenza prima che essi occupassero ufficialmente la loro rispettiva posizione. Inoltre il re sapeva bene che il Signore non tollera mai nemmeno il più piccolo insulto fatto ai suoi puri devoti, perciò il re si preoccupava in modo particolare che i tapasvi, coloro che hanno sacrificato ogni comodità personale per diffondere la conoscenza trascendentale, non fossero mai ignorati o trascurati. Persino i briganti e i ladri rispettavano i tapasvi e non disubbidivano mai ai loro ordini. Il re accordava una protezione speciale anche agli intellettuali, ai bisognosi e alle vedove. Le misure necessarie alla difesa armata erano sempre prese prima che il nemico passasse all'attacco e non all'ultimo momento andando di porta in porta per arruolare tutti gli uomini validi. I soldati venivano accuratamente reclutati da tutte le parti del mondo e ciascuno riceveva la formazione specifica per una determinata funzione. Per raggiungere la salvezza si deve prima di tutto vincere la forza della cupidigia, della collera, dei desideri illeciti, dell'avarizia e dello smarrimento. Per liberarsi dalla collera si deve imparare a perdonare. Quanto ai desideri illeciti, sappiamo che non serve a nulla fare ogni sorta di piani per liberarsene. Soltanto la tolleranza può trionfare sull'avarizia e sui desideri materiali in generale. Il sonno è vinto dalla conoscenza spirituale. I disturbi patologici legati alle malattie possono essere eliminati con diete appropriate. Ci si libera dalle aspirazioni illusorie col controllo di sé. Si risparmiano le proprie ricchezze evitando ogni compagnia indesiderabile. La fame si controlla con la pratica dello yoga e l'attaccamento alle cose di questo mondo scompare quando si diventa cosciente della loro natura effimera. È alzandosi che si dominano le vertigini. I falsi argomenti sono ridotti in polvere dalle assertioni fondate. Le chiacchiere si spengono davanti alla gravità e al silenzio, come la paura di fronte al coraggio. La conoscenza perfetta si ottiene con la ricerca del vero sé. Per stabilirsi sulla via della salvezza, occorre dunque liberarsi della cupidigia, dell'avarizia, della collera, del sogno, l'illusione e così via. Quanto alla donna, ella rappresenta una fonte di ispirazione per l'uomo. Da questo punto di vista è più potente di lui. Fra i tanti esempi abbiamo quello del grande Giulio Cesare, dominato da Cleopatra. Ma si può controllare questa potenza insegnando il pudore e la riservatezza. È essenziale che la donna coltivi questa qualità, perché ogni allentamento in questo senso, come quello di una valvola di sicurezza, crea grande disordine nel corpo sociale, apportando all'adulterio. Adulterio significa procreazione di esseri indesiderati, o vana shankara, che disturbano il mondo. Tra le vie analizzate da Bhishma Deva, l'ultima è quella con cui si può soddisfare il Signore. Siamo tutti Suoi servitori eterni, ma per aver dimenticato questa caratteristica fondamentale della nostra natura, ora siamo soggetti alle condizioni dell'esistenza materiale. Non è difficile, tuttavia, agire per la soddisfazione del Signore. È sufficiente installare nella propria casa la sua forma arcia e servirla pienamente. Si possono allora continuare le occupazioni quotidiane, ma concentrandosi sulla Murti, la forma divina. Adorare a casa propria la Murti, servire i devoti, ascoltare lo Srimad Bhagavatam, abitare in un luogo santo e cantare i santi nomi del Signore sono tutte attività che richiedono poco sforzo e che soddisfano il Signore. Così il nonno Bhishma Deva spiegò questi argomenti ai suoi nipoti. Canto 1, capitolo 9, verso 28.
Dharmartha kama mokshan cha saho payan yathamuni nanakya netiha seshu varanayam asatatvavit.
Traduzione. E ridescrive poi, avvalendosi di esempi tratti dalla storia, i doveri e le occupazioni legate ai differenti varna e ashram, poiché egli è il maestro della verità. Spiegazione. I racconti contenuti nelle scritture vediche, i Purana, il Mahabharata, il Ramayana e altri, riportano fatti storici realmente accaduti, anche se non sono presentati in ordine cronologico, perché lo scopo di questi racconti storici è soprattutto quello di istruire tutti gli uomini. E non solo vengono presentati senza riferimenti di tempo, ma si svolgono anche su altri pianeti, o addirittura in altri universi, tanto che occorre comprenderli non in un ordine unidimensionale, ma per lo più tridimensionale. Quanto a noi, ci concentreremo esclusivamente sul loro aspetto didattico, senza lasciarci distrarre dal fatto che alla nostra intelligenza limitata appaiono disordinati. È di questi racconti che Bhishmadeva si avvale per rispondere alle domande di Maharaj Yudhisthira. Canto 1, capitolo 9, verso 29.
Dharmam pravadatastasya sakala pratyupastita yo yoginas chandamrityor vanchitas tutarayana.
Traduzione. Mentre Bhishmadeva descrive i doveri legati alle diverse occupazioni, il sole, seguendo il suo corso, entra nell'emisfero nord. È l'istante desiderato dagli yogi, capaci di morire nel momento da loro scelto. Spiegazione. Il perfetto yogi può lasciare il corpo materiale a sua volontà, senza essere costretto dalle leggi della natura. Può così scegliere un momento favorevole e raggiungere il pianeta che desidera. La Bhagavad Gita 8.24 insegna che l'anima realizzata, il cui interesse si identifica perfettamente con quello del Signore Supremo, di solito può lasciare il suo involucro corporeo sotto il segno del Dio del Fuoco, nel momento in cui il Sole passa al nord e raggiungere così il regno spirituale. I Veda affermano che questi momenti sono particolarmente favorevoli per lasciare il corpo e gli yogi realizzati non mancano di trarne beneficio. La perfezione dello yoga consiste nello sviluppare uno stato sovramentale che permetta di lasciare il corpo materiale quando si desidera. Così gli yogi possono raggiungere in un istante qualsiasi pianeta senza l'aiuto di alcun veicolo materiale, come i mezzi spaziali che sono l'orgoglio dei nostri scienziati. Sempre in brevissimo tempo, essi possono raggiungere anche il più alto sistema planetario del nostro universo, cosa irrealizzabile per i materialisti, anche se sono provvisti di mezzi per viaggiare milioni e milioni di anni a una velocità di numerosi milioni di chilometri l'ora. La scienza dello yoga è dunque totalmente differente dalla scienza materiale e Bhishmadeva, che la conosceva alla perfezione, attendeva semplicemente il momento favorevole per lasciare il suo corpo materiale. E quella preziosa opportunità si presentò mentre istruiva i suoi nobili nipoti, i Pandava. Egli si preparò dunque a lasciare il corpo in presenza del Signore Sovrano, davanti ai virtuosi Pandava e ai grandi saggi guidati da Bhagavan Vyasa, tutte anime nobili. Canto 1, capitolo 9, verso 30.
Tadopa sanghritya girasahasranir vimukta sangam mana adipurushe krishnela satpita pate chaturbhuje parasthite milita drig vyadharayat.
Traduzione. In quell'istante, colui che ha trattato mille argomenti dagli innumerevoli significati, combattuto mille battaglie e protetto migliaia di uomini, tace. Perfettamente libero da ogni legame, fissa lo sguardo, con gli occhi spalancati e la mente distaccata da ogni altro oggetto, sul Signore Supremo, Sri Krishna, che si trova davanti a lui, nella sua forma a quattro braccia, vestito di stoffe gialle, cangianti e risplendenti. Spiegazione. Nel momento critico di lasciare il corpo materiale, l'interesse maggiore di un uomo è di seguire il glorioso esempio di Bhishmadeva per assolvere pienamente la sua missione umana. Ciò verso cui è attratto l'uomo al momento della morte determina le condizioni iniziali della sua prossima vita. Perciò se si è assorti nel Signore Supremo, si può essere perfettamente sicuri, senza il minimo dubbio, di ritornare a Lui, nel suo regno assoluto. La Bhagavad Gita lo conferma, 8.5. Chiunque oltrepassa all'istante stesso di lasciare il corpo, si ricordi di me soltanto, raggiunge la mia dimora, non dubitarne. 6. Senza dubbio sono i pensieri e i ricordi dell'essere all'istante di lasciare il corpo che determinano la sua condizione futura, figlio di Kunti. 7. Così, o Arjuna, assorbi sempre i tuoi pensieri in me, Krishna, nella mia forma personale, senza però mai mancare al tuo dovere di combattere, dedicando a me le tue azioni, volgendo verso di me la tua mente e la tua intelligenza, senza alcun dubbio verrai a me. 8. Colui che sempre si ricorda di me, il Signore Supremo, e su di me medita senza mai deviare o parta, senza alcun dubbio viene a me. 9. Si deve meditare sul Signore Supremo come sull'essere onnisciente, il più antico, il maestro e il sostegno di tutti, colui che è più piccolo del più piccolo, è inconcepibile, al di là dell'intelligenza materiale e che rimane pur sempre una persona, splendente come il sole e ritrascende questo mondo di tenebre. Dieci. Chi all'istante della morte fissa tra le sopracciglia la sua aria vitale e con la devozione più profonda si assorbe nel ricordo del Signore Supremo, andrà certamente a Lui. 11. I grandi saggi nell'ordine di rinuncia, esperti nei Veda e che pronunciano l'Omkara, penetrano nel Brahman. Ti descriverò questa via di salvezza che richiede la continenza. 12. Lo yoga consiste nel distaccarsi da tutte le attività dei sensi, chiudendo le porte dei sensi, mantenendo la mente fissa sul cuore e trattenendo l'aria vitale alla sommità del capo, ci si può stabilire nello yoga. 13. Stabilito così nello yoga e pronunciando la sillaba sacra Om, suprema unione di lettere, colui che all'istante di lasciare il corpo pensa a me, Dio, la persona suprema, senza alcun dubbio raggiungerà i pianeti spirituali. 14. Poiché costantemente assorto nel servizio di devozione, colui che si ricorda sempre di me, senza deviare, mi raggiunge facilmente, o figlio di Pritta. 15. Dopo avermi raggiunto ed essersi così elevate alla più alta perfezione, queste nobili anime, yogi colmi di devozione, mai più torneranno in questo mondo temporaneo dove regna la sofferenza. Shri Bhishma Deva aveva ottenuto il potere di scegliere il momento in cui abbandonare il corpo. Oltre ad avere la grande fortuna di vivere i suoi ultimi momenti sulla terra in presenza del Signore Supremo Shri Krishna, l'unico oggetto della sua attenzione. Nel suo amore spontaneo verso il Signore, egli fissò lo sguardo su di Lui con gli occhi spalancati, desideroso di contemplarlo a lungo. Puro devoto, egli non si preoccupava molto dei particolari legati alla rigida pratica dello yoga. Sapeva che la semplice pratica del Bhakti Yoga è sufficiente a conferire ogni perfezione. Bhishma Deva desiderava ardentemente vedere la persona di Shri Krishna, l'oggetto d'amore per eccellenza, e per la grazia del Signore egli ottiene questa benedizione al momento di esalare il suo ultimo respiro. Canto 1, capitolo 9, verso 31.
Vishuddhaya dharanaya hata shubhas tad ikshaya iva shugata yudha shramaha nivritta sarvendriya vritti vibramas tushtava janyam visrijan janardanam.
Traduzione. Assorto nella meditazione pura, il suo sguardo sul Signore, Sri Krishna, egli diventa subito libero da tutti i legami dell'esistenza materiale e trova sollievo da tutto il dolore inflitto al suo corpo dalle frecce che lo avevano trafitto. D'un colpo ha fine per lui ogni attività esterna dei sensi e sul punto di lasciare il corpo materiale rivolge preghiere sublimi al controllore di tutti gli esseri. Spiegazione. Il corpo materiale è un dono dell'energia materiale che si designa tecnicamente col nome di Maya o illusione, perché a causa dell'oblio della relazione esterna che la unisce al Signore che l'anima si identifica con questo corpo. Ma per un puro devoto come Bhishma Deva questa illusione fu dissipata non appena il Signore apparve davanti a lui. Krishna è paragonabile al sole e l'energia materiale illusoria, la sua energia esterna, alle tenebre, che non possono sussistere laddove brilla il sole. Così appena Krishna fu vicino a lui, Bhismadeva si sentì totalmente libero da ogni legame materiale e capace di situarsi a livello spirituale, mettendo fine a ogni attività esterna dei sensi, resi impuri dal loro intimo contatto con la materia. Per natura l'anima è pura e altrettanto i sensi, ma per effetto della contaminazione materiale i sensi svolgono la loro funzione in modo imperfetto e impuro. Ritroveranno la loro purezza originale solo quando entreranno nuovamente in contatto con Sri Krishna, l'infinitamente puro. Bhismadeva poté raggiungere questo livello spirituale prima di lasciare il corpo materiale grazie alla presenza del Signore. Il Signore è il controllore e il benefattore di tutti gli esseri. Questo è il giudizio finale di tutti i Veda. Fra tutti gli esseri eternamente dotati di vita, Egli è il Supremo. È Lui e solo Lui che soddisfa tutti gli altri esseri fin nelle minime necessità. Così ora procura al suo grande devoto, Sri Bhishma Deva, ogni facilitazione per soddisfare i suoi desideri trascendentali. E Sri Bhishma Deva gli rivolge le seguenti preghiere. Canto 1, capitolo 9, verso 32.
Sri Bhishma Uvacha. Iti mattir upakalpita vitrashna bhagavati sattvata pungave vibhumni svasukham upagati kvachit vihartum prakritim upeyushi yad bhava prabhavaha.
Traduzione. Bhishma Deva disse che il mio pensare, sentire e volere che da tempo così remoto occupavano mille questioni sui doveri legati alla mia occupazione, si volgono ora verso l'onnipotente Sri Krishna. Egli è sempre soddisfatto in sé, ma poiché gli sta a cuore guidare i suoi devoti, talvolta prova un piacere sublime a discendere nel mondo materiale, questo mondo che lui stesso ha creato. Spiegazione. Come uomo di Stato, capo della dinastia Kuru, grande generale, capo di numerosi kshatriya, Bhishma Deva ha dovuto legare la sua mente, il suo pensare, sentire e volere, a innumerevoli oggetti. Ora desideroso di elevarsi al servizio di devozione puro, intende volgere tutte le sue facoltà mentali verso l'essere supremo Sri Krishna, descritto nel verso come l'onnipotente e la guida dei suoi devoti. Pur essendo Dio la persona suprema e originale, talvolta Sri Krishna discende in persona sulla terra, ora come il giovane pastore di Vrindavana, ora come Shri Krishna per conferire ai suoi devoti la benedizione del servizio devozionale. In entrambi i casi, egli è la guida dei puri devoti, detti anche Satvata, tra i quali è Bhishmadeva, perché il loro unico desiderio è servire il Signore. Il Signore regna come sovrano sul Satvata, ma il devoto misto, che rimane impuro, ancora schiavo di qualche desiderio materiale, non avrà mai il Signore come guida. Sottolineiamo a questo proposito che nessuno può annientare i propri desideri. Ciò è impossibile. Si tratta piuttosto di purificarli, sottraendoli alla materia per impegnarli al servizio del Signore. Nella Bhagavad Gita 10.10 il Signore spiega che Egli guida i Suoi puri devoti dall'interno del loro cuore e che le Sue istruzioni non mirano ad alcun fine materiale, ma esclusivamente al ritorno a Lui, nel Suo regno. Con l'uomo comune, che vuole dominare la natura materiale, il Signore agisce solo da testimone consenziente, ma Egli dà ai non devoti istruzione su come tornare a Lui. Questa è la differenza tra i rapporti del Signore coi devoti e coi non devoti. Come il Re regna su tutti i Suoi sudditi, prigionieri e uomini liberi, così il Signore rimane pur sempre la guida e il sovrano di tutti gli esseri, ma i Suoi rapporti con loro variano a seconda che essi siano devoti o non devoti. I non devoti non si preoccupano mai in nessun modo di accettare le direttive del Signore. Per loro dunque Egli rimane silenzioso, pur continuando ad essere il testimone di tutti i loro atti e a concederne i frutti, buoni o cattivi. I devoti invece trascendono il bene e il male materiale. Essi progrediscono sulla via spirituale, perciò non desiderano nulla dalla materia. Il devoto conosce anche Shri Krishna come il Narayana originale. Infatti, Karanodakshai Vishnu, fonte originale dell'intera creazione materiale, è un'emanazione plenaria di Shri Krishna. Il Signore Supremo Shri Krishna desidera sempre la compagnia dei Suoi puri devoti ed è per ispirare quei puri devoti che vivono sulla terra, per loro soltanto, che Egli discende qua giù. Egli appare di sua spontanea volontà senza esservi costretto dalle forze della natura materiale. Per questo motivo il verso lo chiama Vibhu, l'Onnipotente, mai soggetto alle leggi della natura materiale. Canto 1, capitolo 9, verso 33.
Tribhuvana kamanang tamadavaranang ravikara gaura vara ambarang dadhani vapur alakakura vratana nabjam vijaya sakera tirastume navadya.
Traduzione. Shri Krishna, l'amico intimo del vittorioso Arjuna, è apparso su questa terra nel suo corpo trascendentale, blu come l'albero Tamala e affascinante per gli abitanti dei tre mondi. Nel suo vestito giallo scintillante, con un viso di loto ornato da disegni di polpa di sandalo, sia egli l'oggetto del mio attaccamento e che io non conosca più alcuna aspirazione materiale. Spiegazione. Quando Shri Krishna appare sulla terra, scende sempre di sua volontà e attraverso la sua potenza interna. In realtà, il fascino che esercita il corpo trascendentale di Krishna è di tale potenza che gli abitanti dei tre mondi, il sistema planetario superiore, intermedio e inferiore, aspirano tutti a contemplarlo. In nessuna parte dell'universo si può trovare un aspetto fisico che lo eguali in bellezza. È evidente quindi che il corpo trascendentale del Signore non ha nulla in comune con quelli creati dalla natura materiale. questo verso rievoca Arjuna come il vittorioso e Krishna come il suo amico intimo. Bhishmadeva, disteso su un letto di frecce dopo la battaglia di Kurukshetra, ricorda il vestito che Sri Krishna indossava mentre giocava il ruolo di conduttore del carro di Arjuna. Mentre combatteva contro Arjuna, l'attenzione di Bhishmadeva scivolò sui vestiti scintillanti di Krishna e indirettamente egli ammirò il suo avversario Arjuna, che aveva il Signore come amico. Grazie a questa amicizia, Arjuna fu sempre vittorioso. Bhishmadeva si rivolge dunque al Signore chiamandolo Vijaya Sakhi, l'amico del vittorioso Arjuna, perché sa che il Signore è contento quando ci si rivolge a Lui rievocando le numerose e sublimi relazioni che Egli scambia coi Suoi devoti. Mentre Krishna conduceva il carro di Arjuna, i raggi del sole danzavano sul vestito tingendolo di un colore meraviglioso che Bhishmadeva non avrebbe mai più dimenticato. Grande uomo di guerra, Bhishmadeva godeva con Krishna della relazione di coraggio. I devoti situati al più alto grado dell'estasi spirituale gustano tutti una relazione sublime col Signore attraverso uno dei differenti rasa. Uomini di scarsa intelligenza, che non hanno ancora superato il piano materiale, fingono un'unione col Signore sul piano materiale e cercano artificialmente di situarsi subito sul piano del rasa amoroso, imitando le gopi di Vrajadhama. Tale simulazione è la chiara indicazione della bassa mentalità di questi materialisti, perché colui che gusta una relazione amorosa col Signore non può assolutamente mantenere attaccamenti come fanno questi simulatori per i rapporti amorosi del mondo materiale, condannati persino dall'etica profana. La relazione vera e eterna che unisce un'anima al Signore Supremo e che si raggiunge con un metodo graduale può prendere la forma dei cinque principali rasa che un puro devoto vede tutti di uguale valore sul piano assoluto. Bhishmadeva, coraggioso capo militare e grande devoto, ci offre un esempio concreto e tutti dovrebbero studiare attentamente la natura della relazione che lo unisce al Signore. Canto 1, capitolo 9, verso 34.
Yudhitto raga rajo vidhuma vishvak kucharulita sharama varya dankritasye mama nishita sharair vibhidyamana tvachivila satkavacce sto Krishna atma.
Traduzione. Sul campo di battaglia, dove Sri Krishna si trova per amicizia verso Arjuna, la polvere sollevata dalle zoccole dei cavalli aveva reso color cenere i capelli sciolti di Sri Krishna e il suo sforzo intenso copriva il suo volto di pelle e di sudore. Questi nuovi ornamenti, resi più splendenti dalle ferite delle mie frecce aguzze, gli davano una grande gioia. Che la mia mente si volga verso di lui, verso Sri Krishna. Spiegazione. Il Signore è la forma assoluta dell'eternità, della conoscenza e della felicità. Come tale, egli gentilmente accetta il sublime servizio d'amore offertogli con affetto sincero in uno dei cinque rasa principali, cioè il Shanta rasa, relazione neutra, il Dasya rasa, relazione di servitore verso il maestro, il Shakya rasa, relazione di amicizia, il Vatsalya rasa, relazione dei genitori verso il figlio, e il Madhurya rasa, relazione amorosa. Sri Bhishmadeva è un grande devoto del Signore, unito a Lui dalla relazione che lega il servitore al Maestro. Perciò il Signore accetta le frecce aguzze che Egli lancia sul suo corpo trascendentale tanto volentieri quanto una pioggia di fiori gettata da un altro devoto. Poi Può sembrare che Bhishma Deva provi rimorso per gli atti ostili che ha commesso contro il Signore, ma in realtà è il corpo di Krishna interamente spirituale, senza nulla di materiale, non ha subito alcun dolore. Il corpo del Signore e il Signore stesso sono un'unica cosa, un'identità del tutto spirituale. La Bhagavad Gita afferma chiaramente che ciò che è spirituale non può essere mai trafitto, bruciato, seccato o bagnato. E lo Skanda Purana afferma che lo spirituale rimane sempre incontaminato e indistruttibile, non può essere mai ferito né seccato. Quando il Signore Sri Vishnu discende in questo mondo, sembra un'anima condizionata, simile a noi, imprigionata nella materia, ma appare così solo per confondere gli Asura, i miscredenti, che non desiderano altro che uccidere il Signore fin dai primi istanti della sua apparizione. Kamsa, per esempio, vuole sopprimere il Signore quando egli appare come Sri Krishna, e Ravana tentò la stessa cosa quando gli appare come Sri Rama. Entrambi erano così sciocchi da ignorare che il Signore, essere spirituale, non può mai essere ucciso. Così il fatto che Bhishma Deva trafigga il corpo di Sri Krishna confonde i miscredenti, i non devoti, ma certamente non le anime liberate, i devoti. Bhishma Deva apprezzava l'atteggiamento infinitamente misericordioso del Signore, che sebbene toccato dalle sue frecce aguzze, non aveva abbandonato Arjuna, né aveva mancato di venire a visitare a lui, Bhishma Deva, sul letto di morte, nonostante i disagi che questi gli aveva provocato sul campo di battaglia. Il pentimento di Bhishma Deva, come l'atteggiamento misericordioso del Signore, sono entrambi da rilevare per il loro carattere unico. Srila Viswanath Chakravarti Thakur, grande acciaria e devoto unito al Signore da una relazione amorosa, ci dà a questo proposito una spiegazione molto pertinente. Egli afferma che le ferite inflitte al corpo del Signore dalle frecce aguzze di Bhishma Deva gli procuravano un piacere grande quanto i morsi di un'amante appassionata sul suo corpo. Questi morsi non sono mai considerati come una prova di ostilità, anche se lasciano segni visibili sul corpo. Così il duello tra il Signore e il suo puro devoto Sri Bhishma Deva danno luogo a uno scambio di dolci sentimenti, si situava a un livello completamente spirituale. Inoltre, poiché il corpo del Signore non è differente dal Signore, è assolutamente impossibile infliggergli qualche ferita. Le ferite apparentemente causate dalle frecce di Bhishma Deva ingannano l'uomo comune, ma chiunque abbia un po' di conoscenza dell'assoluto sarà in grado di cogliere la natura di questo scambio trascendentale nel rasa di coraggio. In verità, il Signore provava una gioia perfetta nell'essere toccato dalle frecce di Bhishma Deva. Particolarmente rilevante in questo verso il termine vibhidyamana, trafitto o colpito e ferito, perché la pelle del Signore, non essendo differente dalla sua persona, non può subire ferite. Ma se questo termine fosse stato usato in rapporto alla nostra pelle, che differisce dalla nostra anima, allora avrebbe assunto il suo significato letterale. La felicità spirituale assume varie forme di cui le attività degli esseri nell'universo materiale sono altrettanti riflessi distorti. Poiché è carica di attributi materiali, ogni cosa in questo mondo è contaminata, ma nel regno spirituale, dove tutto partecipa della stessa natura assoluta, le innumerevoli fonti del piacere non hanno alcuna macchia o imperfezione. Così il Signore gioiva le ferite inflitteli dal suo grande devoto Bhishma Deva, che essendo unito a lui nella relazione di coraggio, fissa la sua mente su Krishna nella sua forma così ferita. Avete ascoltato lo Srimad Bhagavatam di Krishna Devaipayan Vyasa, edizioni Bhaktivedanta, con verso sanscrito originale, traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Un programma di RKC, Radio Krishna Centrale, a cura di Yadunandana Das e Reva Tirupeshwari Devi Dasi. Per informazioni, visitate il sito radiokrishna.com.